Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni. Io, Giovanni, vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Subito fui preso dallo spirito ed colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina, un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi e sui seggi stavano seduti 24 anziani, avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente, simile a cristallo. In mezzo al trono ed attorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo vivente era simile a un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto come di uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali. Intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore, Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. E ogni volta che questi esseri viventi ripetono, rendono gloria, onore e grande a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli. I 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, o Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose per la tua volontà, esistevano e furono create. Parola di Dio. Santo, santo, santo il Signore Dio, l'Onnipotente. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con il suono del corno. Lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e con i flauti. Lodatelo con cimbali sonoro, lodatelo con cimbali squillanti, ogni vivente dia lodo al Signore. Alleluia, alleluia, io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che Gesù spirò, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la risurrezione, entrarono nella città santa. E intanto il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù Sentito il terremoto e visto quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano a osservare di lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo, tra costoro Maria di Maddala, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Ed erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Maddala e l'altra Maria. Parola del Signore. Dopo la meditazione di ieri, nella quale abbiamo cercato di capire il senso della crocifissione e abbiamo detto appunto che il senso vero della crocifissione non è tanto crocifiggere Gesù come uomo e basta, ma ciò che i sommi sacerdoti e il Sinedrio volevano crocifiggere, cioè volevano far morire, era che Gesù fosse figlio di Dio. Quindi ciò che dava fastidio loro era accettare in Gesù la figliolanza di Dio, il figlio di Dio. E la croce voleva essere questa sfida. Infatti, se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, ma non lo sei, quindi la croce ci ha dato ragione, non sei figlio di Dio. Questa era la crocifissione di Gesù. Il passaggio di stamattina, invece, ci presenta, che cosa avviene al momento in cui Gesù muore. E Matteo usa questi elementi che abbiamo sentito proclamare come elementi che vogliono far capire gli effetti della morte di Gesù. Allora, il velo del tempio si squarcia, poi la terra si scuote, le rocce si spezzano, i sepolcri si aprono e poi il centurione con quelli che con lui facevano la guardia, quindi la corte, diciamo così, dei soldati del governatore. Proviamo a capire questi elementi. Allora, la prima cosa che succede è il velo del tempio che si squarcia in due. Che cosa vuol dire? E appunto, che significato ha questa, diciamo, notizia? Che è abbastanza simbolica però, ma che ha il suo valore. Allora, innanzitutto che cos'è il velo del tempio? Bisognava entrare nel tempio e vedere come entrando c'era questo grande velo, questa grande tenda che divideva la parte della gente dalla parte dove si conservava l'arca dell'alleanza con le tavole della legge. Dalla tenda in poi era chiamato il Santo dei Santi, cioè lì c'è la presenza del Santo. E quella tenda poteva essere varcata solamente dai sacerdoti. Nessun altro poteva entrare in quella tenda. Matteo dice, quella tenda si squarcia in due da cima fino a fondo. Che cosa vuol dire? Cos'è questo squarciamento della tenda? Lo squarciamento della tenda è come se si dicesse: adesso in quella tenda ci possono entrare tutti. Non è più riservato ai sommi sacerdoti. Ma cosa vuol dire? Perché questa cosa è collegata alla morte di Gesù? Perché quando Gesù muore si squarcia il velo? Cosa vuol dire? Ecco allora, dobbiamo riprendere l'altra pagina che avevamo meditato qualche, penso, 2 settimane fa, ed è la pagina in cui Matteo ci aveva descritto l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Quell'entrata che l'ha visto in un certo senso presentarsi a Gerusalemme come re. Infatti è la regalità di Gesù che viene proclamata, ma non solo. Viene proclamata la regalità di Gesù in un modo molto preciso. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi addirittura è proclamato dalla gente figlio di Dio. Però entra a Gerusalemme in un modo regale. E dove va? Va nel Tempio. E abbiamo visto che l'entrata a Gerusalemme è significata la purificazione del Tempio. Come va? Nel Tempio butta per aria i banchi dei mercanti e dei cambiavalute. Naturalmente suscita la reazione. Con quale autorità fai queste cose? Però Gesù non si ferma, entra nel tempio e si mette a insegnare. Non si dice che è entrato là nel Santo dei Santi, si ferma nel tempio a insegnare. Però incomincia qualcosa di nuovo, che la sua presenza adesso è una presenza ricercata dalla gente, perché la gente comincia a sentire che in lui c'è un'altra autorità. Tutto questo prepara il momento solenne, che è appunto quello della sua morte. Quello che è descritto da Matteo. La morte di Gesù, quella dichiarazione dei sommi sacerdoti che in lui non c'è traccia dell'essere figlio di Dio, perché non è sceso dalla croce. Tuttavia, quella croce invece mette fine a quella tradizione che non permette di riconoscerlo. Infatti, il velo che cosa rappresenta? Rappresenta quella tradizione sacerdotale che è arrivata a condannare Gesù. Quei sacerdoti, che sono quelli che possono entrare nel Santo dei Santi, sono quelli che non hanno capito Gesù. Perciò quella tradizione e quella dottrina adesso è finita, il velo si squarcia. Adesso i sommi sacerdoti non hanno più l'autorità di garantire la conoscenza di Dio perché hanno crocifisso Gesù e quindi non hanno capito che lì c'era veramente la presenza di Dio. Il velo si squarcia. E lo squarciamento del velo vuol dire semplicemente che adesso il tempio non è più il luogo della presenza di Dio. Perché il tempio è caratterizzato da questi sacerdoti che non hanno la capacità di riconoscere Dio. Il velo del tempio si squarcia. Ormai possono entrarci tutti, che tanto non c'è più niente. Adesso dov'è invece la presenza di Dio? Allora Matteo continua. Quando Gesù muore, a parte lo squarciamento del tempio, la terra si scuote, le rocce si spezzano, i sepolcri si aprono. Cosa vogliono dire questi elementi? È chiaro che questi elementi dove sono presi? Sono presi da quella che è la letteratura apocalittica, chiaro, no? Ma hanno un senso. Cosa vuol dire che appunto la terra si scuote? Le rocce si spezzano, i sepolcri si aprono. Cosa vuol dire? Perché quella morte di Gesù produce tutte queste cose? E allora andiamo a capire. La terra si scuote, le rocce si spezzano perché? i sepolcri si aprono. Perché? Perché la terra, le rocce, sono il simbolo della creazione che è prigioniera. È prigioniera di una forza che non permette più di sentire la presenza certa di Dio, la creazione, ma soprattutto è quella tradizione che doveva essere la tradizione del popolo di Dio, ma che invece di condurre a Dio ha privato gli uomini di arrivare a Dio. La morte di Gesù cosa fa? Spacca. Spacca ogni indugio, spacca ogni perplessità. Spacca tutto ciò che impedisce di arrivare alla conoscenza vera di Dio. E che cos'è che impedisce? Tutto ciò che appartiene alla terra, tutto ciò che appartiene agli uomini, tutto ciò che è stato costruito dagli uomini senza appunto questo atteggiamento di fede che non permette di riconoscere Gesù. Tutto ciò che adesso non riconosce Gesù non avrà mai consistenza, in fin dei conti. La terra che si scuote, le rocce che si spezzano, vanno capite alla luce della parabola delle due case, quella costruita sulla roccia e quella costruita sulla sabbia. Questa morte di Gesù sconfigge tutto ciò che si opponeva a riconoscere proprio in lui la presenza di Dio. Tutto si scuote, tutto si spacca, perché adesso quella morte porta la libertà di dire se tu cerchi Dio, è proprio in Lui che lo devi cercare, perché è Gesù che porta davvero la conoscenza di Dio. Del resto, Matteo dice, quasi a conferma di tutta questa spiegazione, Matteo cosa dice? Che il centurione con quelli che facevano la guardia con lui, arrivano a dire, davvero costui era figlio di Dio. È lì il punto di arrivo. Il tempio, il velo del tempio si è squarciato, la terra si è scossa, le rocce si sono spezzate, i sepolcri si sono aperti, cioè tutte le barriere che non permettono di riconoscere in Gesù l'essere figlio di Dio sono spaccate. Infatti il centurione e coloro che sono con lui lo riconoscono. Però attenzione, non è messo lì a caso questo. Il centurione e le guardie che erano con lui lo riconoscono. Ma in quale contesto? Chi è che ha detto loro che era figlio di Dio? Il contesto è chiaro. Finora questa gente ha sentito solamente questo. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Ma se non scendi dalla croce, non sei figlio di Dio. Hai salvato gli altri. Dai, salva te stesso. Vedi che non sei figlio di Dio. Anzi, sei un bestemmiatore, sei un ladro, perché tu rubi addirittura la gloria di Dio. Il centurione ha sentito solo queste cose. Il centurione sta in un contesto in cui è tutto dimostrabile che quel Gesù non c'entra proprio niente con Dio. Allora, come ha fatto il centurione ad arrivare a dire quella cosa? Come ha fatto il centurione ad arrivare a dire davvero era figlio di Dio? Parliamo di centurione, parliamo di un pagano, parliamo di uno che fa parte di quel popolo romano, che è un popolo profondamente pagano. Come fa ad arrivare a dire quello? Ecco allora che Matteo ce lo mette proprio lì. Per dire, avete visto, quel centurione ha capito molto di più dei sommi sacerdoti. Quel centurione ha capito molto di più della tradizione del tempio. Quel centurione ha capito molto di più di coloro che erano stati eletti per essere popolo santo di Dio. Non ha capito niente. Lui ha capito. Allora, di nuovo, Matteo scrive questo. Ma in forza di che cosa? Non lo scrive così come principio. In forza di una esperienza. Quale esperienza? In modo particolare l'esperienza di Paolo. Perché è chiaro che le lettere di Paolo vengono prima, no? Certo. Quindi Paolo che cosa afferma nelle sue lettere? Afferma proprio questo. Prima di tutto, la legge non porta salvezza, quindi il velo del tempio si è squarciato. Secondo, io vado a portare il Vangelo ai pagani, il centurione che riconosce. Il Vangelo è accolto dai pagani ed è combattuto dai giudei. Tutta la storia di Paolo è dentro proprio a questa realtà. Paolo da chi è combattuto se non dai giudei? Quindi Paolo dice: io porto il mio Vangelo ai pagani perché hanno la predisposizione ad accoglierlo. Il centurione riconosce. Davvero è figlio di Dio. Quindi Matteo scrive sull'esperienza, non scrive così a caso, per dire, attenti che il Vangelo viene accolto nella sua integrità soprattutto dai pagani, perché i giudei non sono in grado di accogliere il Vangelo. Infatti, i sommi sacerdoti hanno ucciso Gesù. I pagani, ma perché appunto il centurione? Come fa a riconoscere Gesù? E qui dobbiamo andare in profondità. Oggi, se noi dovessimo dire, anzi, se noi diciamo che solo in Gesù abbiamo la certezza di arrivare a Dio, e se non arriviamo a Gesù, non possiamo arrivare a Dio. Questa è la nostra fede. Ma se tu dici questo, oggi ti mettono subito il dubbio e la perplessità. Ti dicono, beh, ma allora, e quelli che tutto sommato cercano Dio, anche se non passano attraverso Gesù, allora non devono essere salvati costoro? Non si salvano proprio? Eppure hanno cercato Dio nella loro vita. Attenti a non cadere nell'inganno di queste affermazioni, come al solito, buoniste. Perché il punto sta così. Tutti possiamo dire, possiamo, poi se è vero non lo sappiamo, ma tutti possiamo dire hanno una tendenza a cercare Dio. Però questa ricerca di Dio, se è vera e se è proprio una ricerca di Dio, è quella che ti permetterà di riconoscere Gesù. Allora, tu puoi benissimo dire che cerchi Dio. Ma se quella ricerca di Dio non ti porta alla conoscenza di Gesù, quel Dio che tu cerchi non è quello vero. Questo è chiaro. Il centurione invece ci dà la prova contraria. Il centurione è un pagano, è un idolatra, se volete, perché i romani erano un popolo idolatra, ovvio, no? Quanti dei avevano i romani? Ma un'immensità. Tuttavia, quel pagano cerca sinceramente la divinità, vuole capire la divinità e proprio perché la cerca sinceramente la riconosce. Gesù era davvero figlio di Dio. È quel Dio che io cerco. Perciò non è giustificabile il fatto di dire basta cercare Dio, che tanto Dio poi salva tutti. Attenzione, questo è buonismo che non conduce a nulla, ma ci fa ripiombare nel vecchio tempio, quello trincerato dalla tenda. La morte di Gesù libera da tutto questo per dire, se veramente tu cerchi Dio, devi riconoscere Lui. Se non riconosci Lui, vuol dire che quel Dio che tu cerchi è sbagliato. Vuol dire che quel Dio che tu cerchi non è quello giusto. Perché se tu veramente cerchi Dio, Dio ti si fa conoscere, perché Dio non si priva della sua conoscenza, anzi è preoccupato di dartela la sua conoscenza, perché nella sua conoscenza tu hai la salvezza. Ma se tu non riconosci Gesù, non illuderti, eh. Anche se sei devotissimo, anche se sei religiosissimo, ma tu non riconosci Gesù, tu Dio non lo conosci. Non sei in rapporto con Dio, è un inganno. quello che tu senti dentro. Ecco il testo di Matteo dove vuole arrivare. Il pagano riconosce Gesù in un contesto in cui Gesù è negato del suo essere figlio di Dio, eppure lui lo afferma. Va oltre. Quelli che avrebbero dovuto riconoscerlo lo disprezzano. Lui che non lo conosce, lo riconosce. Ecco allora, anche stamattina il messaggio diventa altrettanto forte. La nostra fede è il messaggio che Matteo riconsegna ovviamente ai cristiani. La nostra fede deve essere proprio così, deve essere quella che arriva alla dichiarazione di Gesù, figlio di Dio. Ma ci arriva da parte di chi? Da chi, cercando Dio, sente dentro di sé che se vuole essere sicuro di Dio, deve riconoscere Gesù. Qui comincia la fede. Quella spinta che ti senti dentro dire, ma è vero che tu cerchi Dio? Come facciamo a sapere se veramente cerchiamo Dio? E la risposta è questa. Se ti senti orientato continuamente a riconoscere Gesù. Ma come lo riconosci? E lo riconosci proprio come figlio di Dio. E mentre tu fai questo, di nuovo si squarcia il velo del tempio, di nuovo si scuote la terra. Di nuovo si spezzano le rocce, cioè se tu riconosci Gesù che veramente è il figlio di Dio e quindi riconosci in lui quel Dio di cui tu sei desideroso di conoscere, se succede questo e comunque avviene ancora tutto quello che è avvenuto, lo squarciamento, la scossa della terra, la rottura delle rocce, i sepolcri che si aprono, cioè in altre parole, se tu riconosci Gesù cadono tutte quelle barriere o quegli inganni che non ti permettevano di avere la certezza di essere con Dio. Ecco allora questo messaggio di nuovo molto insistente, col quale Matteo rianima i suoi cristiani dicendo: mettetevi alla prova nella vostra fede, non deve essere una fede generica, non basta dire io credo in Dio, devi mettere alla prova quel Dio in cui credi. È veramente Dio? È veramente il creatore del cielo e della terra? È veramente Lui? Come facciamo a saperlo? Come facciamo a saperlo? Se veramente tu pensi che quello sia il vero Dio, quel vero Dio ti deve accompagnare a Gesù, perché in Gesù tu lo potrai conoscere. Perché la conoscenza di Dio è affidata solamente a Gesù. In Lui ho posto la mia compiacenza. Davvero, costui era figlio di Dio. Però lo dice un centurione, un pagano. Uno che davvero in quel momento è guidato solo dalla mano di Dio. Perché nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. E il centurione ci dà questa prova. Era veramente attirato da Dio. Ecco, anche stamattina allora prendiamo in considerazione questo messaggio proprio per rafforzare in noi questa volontà di riconoscere continuamente Gesù, nonostante il nostro tempo, e ci tengo a ribadirlo ancora, non lasciatevi deviare da queste forme buoniste, con le quali si pensa di farci credere che va bene Gesù, però quei poveretti che non conoscono Gesù, come faranno ad arrivare a Dio? Ora, i poveretti oggi sono molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto pochi, perché ormai il Vangelo è arrivato dappertutto. Quindi è una scusa quella di dire poveretti quelli che non conoscono Gesù. Certo che se noi italiani, quando vengono gli altri in Italia e vedono da noi degli esempi di chi mette in dubbio ancora una volta il Cristo, è logico che non riconosceranno mai il Cristo, perché noi stessi stiamo facendo la stessa cosa dei sommi sacerdoti. Ma guardate che alla fine non è figlio di Dio. Allora è importante questo richiamo, era il richiamo che veniva fatto alla comunità di Matteo, alle comunità di Matteo, ma è il richiamo che veniva fatto soprattutto alla Chiesa di sempre, quella Chiesa che deve invece dare la risposta a tutti coloro che cercano veramente Dio. E quelli che cercano Dio, con la pretesa di che cercano Dio, ma davanti al Vangelo di Gesù si fermano o si allontanano o non lo vogliono o in altre parole non lo accettano, ditelo pure chiaramente. Il Dio che voi cercate non è quello giusto. Il Dio che voi adorate non è quello vero. Perché se veramente voi adoraste Dio e capiste veramente Dio, sareste condotti a riconoscere Gesù, ma non per forzatura, non per imposizione, ma proprio come ispirazione, perché quel centurione lo riconosce non per costrizione, lo riconosce non perché è stato istruito, lo riconosce per ispirazione. Infatti il contesto in cui si trova, ho detto prima, è un contesto decisamente contrario. Fino a qualche momento fa era stato dimostrato che quel Gesù non poteva essere figlio di Dio. Come mai quel centurione lo riconosce? L'ispirazione. Ecco, se tu veramente cerchi con sincerità Dio, Dio ti conduce lì. La prova che quel Dio che tu cerchi è vero è solamente il riconoscimento di Gesù. Tu sei davvero il figlio di Dio. Allora stamattina, mentre facciamo la comunione, chiediamo proprio al Signore che ci dia questa forza, la forza di saper sempre riconoscere quel Gesù come unica, sicura presenza di Dio. E glielo chiediamo anche stamattina, affermando, ovviamente con la preghiera, numero uno, la nostra decisione a riconoscere Gesù come il nostro Messia.